Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati ad Oltre le Barriere, il programma che tratta i temi della disabilità e della diversità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli. Ciao,
ciao
Andrea.
A tutti, ciao ciao.
Oggi, come solitamente capita nel nostro programma, ascolteremo una piccola intervista chiacchierata che abbiamo fatto con un ospite che nel caso odierno è Claudia Aru, che è una cantante e cantautrice che recentemente è stata in India. Quindi, secondo te, Andrea, perché l'abbiamo invitata?
Beh, l'abbiamo invitata non tanto e non solo perché è una grande esperta di musica, di arte, ma proprio perché, essendo stata in India, dove ha tenuto un concerto insieme a un musicista sardo, ha scoperto delle grandi differenze musicali, artistiche, espressive, e queste differenze l'hanno stimolata ulteriormente nei viaggi verso la conoscenza delle barriere, dei confini musicali, artistici, come lei stessa ci ha detto, ci ha raccontato molto chiaramente nell'intervista, un'intervista simpatica, incoraggiante per chiunque voglia continuare ad ascoltare la musica.
A me ha colpito durante l'intervista, qui faccio una piccola, diciamo, uno spoiler, quando parla di compasso, cioè io sono come un compasso, una gamba del compasso sta a Cagliari e l'altra gira, viaggia intorno, sì. Va in altri posti, il viaggio importantissimo per Claudia Aru. Benissimo, dai, ascoltiamo la sua intervista.
Partiamo da questa esperienza in un paese così lontano e così, si potrebbe dire, musicalmente e culturalmente diverso da noi, ma chi siamo noi? Ecco la prima domanda a Claudia Aru.
Aiuto, chi siamo noi? Noi siamo un popolo meraviglioso, affascinante, pieno di contraddizioni come tutti i popoli del mondo. Io però parto dal presupposto che non esista un meglio o un peggio, ma esista semplicemente una straordinaria varietà, ok? E noi siamo un bellissimo puzzle, no? Che da solo non avrebbe senso, però messo insieme forma un'immagine meravigliosa. Io l'umanità la vedo così. Quindi non ho mai pensato a una superiorità, ma a una compartecipazione di intenti. Quindi l'India è un paese straordinario, tostissimo, perché non è stata un'esperienza facile, mi sono ammalata, ho visto tanti eccessi, una povertà estrema, una gestione dell'igiene ai limiti del sopportabile, ma dall'altra parte ho visto un popolo che non ha proprio nella sua vivere quotidiano due concetti che sono l'ipocrisia e l'ansia. Loro non sanno cosa sia, proprio glielo ho dovuto spiegare. E quindi questo vi fa capire quanto invece noi abbiamo molta meno sporcizia, no? Nelle case, nelle strade, ma abbiamo un sacco di altra sporcizia che ci dà meno fastidio e invece dovremmo ripulire un pochettino, no? Per vivere proprio più sereni. Quindi loro sono più tranquilli di noi in tante cose. Sono più zozzi, questo sì, però hanno un sacco di roba bella da insegnarci.
Musicalmente?
Musicalmente loro hanno proprio tutto un altro sistema, nel senso che io ho fatto anche un sacco di lezioni, loro non hanno il pentagramma, non hanno le note scritte come noi, le scrivono completamente diverse, però ecco un'altra cosa straordinaria della musica è che in qualunque parte del mondo tu vada, le note sono sempre sette. Noi le chiamiamo do, re, mi, fa, sol, la, si, loro le chiamano sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, ma sono le stesse, stesso identico suono, quindi hanno proprio un altro approccio. Hanno uno studio matematico al limite dell'ingegneria spaziale sulla ritmica, cioè proprio hanno una costruzione incredibile della ritmica e hanno una quantità di scale impressionante, mentre noi quelle che studiamo sono circa una quindicina, loro ne hanno centinaia, proprio centinaia, ma loro non hanno l'armonia. loro non hanno gli accordi, quindi loro suonano su un pedale che è sempre quello, per esempio un pedale di sol, un pedale di fa. Su questo pedale mettono queste strutture ritmiche e queste scale molto complesse, però rimane sempre uguale questo suono che si ripete, mentre noi nella musica occidentale abbiamo un sacco di accordi, no? E melodie molto più semplici e anche ritmiche molto più semplici, quindi è proprio un approccio completamente diverso. Ovviamente non ho imparato a fare niente, ecco, diciamo che in poco tempo non puoi imparare. Ho capito benissimo cosa non so, che è già un passo.
Come fa secondo te la musica a superare tutte le barriere?
Perché la lingua parla alle orecchie, la musica parla al cuore. Sono proprio due linguaggi completamente diversi che utilizzano due codici di interpretazione completamente diversi. Non serve saper parlare la lingua nella musica, serve suonare. E questa cosa l'ho vista in tantissime altre realtà, ok? Quindi basta avere uno strumento, un microfono e un gruppo che vuole mettersi a comunicare, e la musica ti permette di farlo. Ti permette di farlo perché ci si intende musicalmente, ci si capisce musicalmente. La cosa che ho constatato nella mia vita è che quello che traspare da come una persona suona è quello che è davvero nella vita. L'altruismo, la solidarietà, oppure la chiusura, oppure la sentirsi barrosi, migliori o più figli, emerge da come suoni. L'essere accogliente, l'essere respingente, l'essere creativo, il copiare, l'essere invidioso, oppure l'essere aperto. Ecco, la musica te lo fa capire proprio immediatamente, senza parlare, ma solo suonando.
Questo ci fa capire che l'arricchimento che hai ricevuto è stato notevole, ma c'era già sicuramente un'enorme base sia per quello che hai studiato sia per quello che hai imparato anche facendo musica. La domanda quindi su questo piano è: ma quali sono le barriere nel fare musica a livello professionale in Sardegna? Se un giovane, una giovane vuole intraprendere questa carriera, cosa puoi consigliare o sconsigliare?
Allora, io penso che la prima barriera in Sardegna sia quella mentale, nel senso che comunque culturalmente il nostro è un paese in cui ancora la musica non viene vista come un business, come un lavoro, come una professione a tutto tondo. Quindi questa cosa già crea la prima barriera, cioè dire: ma ce la farò? Ma ce la potrò fare? E quindi la prima cosa che bisogna fare è deciderlo. Nel momento in cui tu lo decidi, già la barriera più grossa, più difficile, più insormontabile viene buttata giù, perché poi ho notato che la forza di volontà è proprio il motore che ti fa fare qualunque cosa. E te lo dice una che fa la cantante, la cantautrice, che anche è diverso, la cantautrice scrive in sardo e vive in Sardegna, quindi se l'ho fatto io credo che non sia impossibile per nessuno. Questa è la prima. La seconda è formazione, formazione, formazione. L'improvvisazione non serve a niente, nel senso che il talento serve fino a pagina 2. Il talento è una grande spinta, ma se non c'è una forte base fatta di studio, di impegno, di sacrificio, di rinunce e di devozione verso la professione, non durerà. Questo è un dato di fatto. E quindi bisogna studiare davvero. Bisogna cercare di evitare di credere che la musica sia quella dei talent. Lo dico perché purtroppo è lo strumento che attualmente sta diventando più efficace negli adolescenti, lo dico perché ci lavoro. Io invece proprio cerco di spiegargli un'altra cosa, che per poter fare della musica una professione è necessaria la gavetta, cosa che il talent non ti dà. Il talent ti spara in alto, ma più in alto vai più ti fa male la schiena quando vai giù, perché il talent lavora con gli adolescenti. Gli adolescenti cambiano gusti ogni 6 mesi, quindi tu funzioni 6 mesi. Questa cosa le grandi produzioni lo sanno, e quindi creano dei prodotti esattamente a necessità del momento, dimenticandosi che sono persone, ok? E quindi non formano i ragazzi a sufficienza, e poi hanno degli scompensi psicologici, a volte psichiatrici, per tutta la vita. Lo dico perché, facendo master di canto in giro per l'Italia, ho assistito a decine di testimonianze di ragazzi che hanno riportato dei danni permanenti legati a diciamo i sogni infranti, dei talent finiti. Fate due conti, pensate quanti talent ci sono, quanti anni ci sono e quanti veramente ve ne ricordate. Ne sono passati centinaia che sono stati dimenticati. Che fine hanno fatto questi ragazzi? Molti non cantano più, proprio mai più, hanno
avuto
proprio
un rigetto, anche quelli scartati nelle audizioni,
quelli meno. Io ti sto parlando proprio di quelli che accedono alla TV, perché comunque la TV ti ubriaca, ok? E questi programmi poi ti fanno fare dei tour estivi dove tu credi di essere arrivato, perché comunque ti vedi le persone davanti, insomma, le fotografie, le cose, però poi finisce la stagione dopo, perché ce ne sono altri 50 da promuovere, capito? Quindi tu vieni buttato via, e io credo che questo è un modo sbagliato. Quindi il consiglio che ai giovani che do è: i talent lasciateli là, anche perché poi un'altra cosa che mi fastidisce è che sono tutti giudici adesso, tutti, anche quello che non capisce una mazza si può permettere di dire no, quello mi fa schifo, quello non mi piace, ma mi dispiace, perché il giudizio è una cosa orribile, perché si perde la poesia.
Quindi anche Sanremo, dove c'è un giudizio, anche lì
Sanremo ha ancora un altro paio di maniche, perché Sanremo è in mano alle etichette, non è una vera competizione, lo sappiamo tutti che è così, cioè è una competizione che tra l'altro confeziona dei brani tutti uguali, con uno schema tutto uguale, con una visione tutta uguale, perché l'obiettivo di Sanremo è fare share, no? E quindi non è quella di promuovere musica nuova e nuove tendenze musicali, ma sempre lo stesso copione, visto, rivisto, tritato e rititato, che a me ha stancato, sinceramente. Io penso che Sanremo debba avere, insomma, un po' una ventata di aria fresca. Baglioni mi piace, dico che forse mi piace, però chissà, insomma, io non sono per i grandi festival, ve lo dico sinceramente, io sono per un'altra visione della musica.
Ecco, quindi volevo farti un'altra domanda. Cantare vuol dire anche conoscere se stessi meglio?
Vuol dire soprattutto conoscere se stessi, perché cantare è un'espressione di libertà. Totalmente, lo dico, perché riuscire a salire su un palco, prendere un microfono e riuscire a cantare equivale proprio a un atto di grandissimo coraggio e grandissima libertà. Per riuscire a fare questa cosa bisogna avere un buon equilibrio interiore e una serenità vera, ok? Altrimenti si vive con ansia, con terrore, con preoccupazione. Una delle cose più belle del mondo, perché cantare è una delle cose più belle del mondo, io lo dico veramente, perché è una medicina per l'anima. Lo so che è una frase fatta, ma io ci credo veramente. Ho visto persone guarire da un sacco di ansie, un sacco di problemi, un sacco di preoccupazioni, soltanto perché riuscivano a cantare liberamente. Quindi sì, cantare è conoscersi, e soprattutto cantare è volersi bene, che è una cosa che non facciamo abbastanza, secondo me. C'è un sacco di gente che non si vuole bene.
Un altro aspetto che probabilmente aiuta molto a conoscere se stessi è anche il viaggiare, confrontarsi con altre situazioni in altre parti del mondo, e tu l'hai fatto molto spesso. Cosa hai ricavato da queste esperienze, dall'India a prima dell'India?
Ho ricavato che sono molto più sarda di prima, pensa a te, nel senso che viaggiare tanto mi ha dato la possibilità di innamorarmi follemente di questo posto. Io più viaggio, più scelgo Cagliari. Io credo che sia una delle città con la qualità di vita più alta in assoluto, e ve lo dico dopo che ho vissuto, per quanto riguarda l'Italia, a Roma e a Bologna, ma ho vissuto a Barcellona, ho vissuto a New York. E io la scelgo veramente con tutto il cuore. L'Europa l'ho girata praticamente tutta, ho girato in Asia, ho suonato in Giappone, in Cina, ma ragazzi, quando torno qua è veramente la pace dei sensi. E però sì, io non potrei mai rinunciare al viaggio. Per me il viaggio è una componente fondamentale, cioè io non riuscirei a stare davvero più di un certo tanto senza muovermi. Ma il mio obiettivo nella vita è diventare un compasso, lo dico spesso, avere un piede bello fermo e l'altro in costante movimento. Ed è meraviglioso avere un piede fermo. Prima non ce l'avevo e mi rendevo conto di essere una trottola che girava su se stessa, ma non costruiva niente. Invece un po' di fermezza ci vuole, e sono felicissima di avere casa a Cagliari. Non la cambierei per niente al mondo, lo dico sinceramente.
Andrea, l'ultima domanda.
Faccio l'ultima domanda. La mia ultima domanda è questa: tu hai viaggiato molto, canti in sardo, ecco, che percezione c'è fuori dalla Sardegna del canto in sardo, della lingua sarda?
Questa domanda è bellissima, grazie. Allora, la cosa che mi fa molto, molto sorridere è che io ho scelto di cantare in sardo dopo la mia permanenza in Catalogna, dove ho capito quanto mi stavo perdendo la mia identità, nel senso che non ce l'avevo, era una specie di non sapevo neanche bene di dove fossi. E invece mi sono riappropriata della mia identità e ho cominciato a studiare il sardo e a scrivere in sardo da grande. Okay?
Sì, scusami, sì. Che è sardo? Perché
no, il capitanese, no, su mium, cioè non il mio, anche se devo ammettere che io capisco benissimo tutte le varianti, perché con Sagana ci capiamo, okay? Basta semplicemente avere quelle chiavi d'accesso necessarie e poi ci si capisce, secondo me, molto bene. Comunque, a parte questo, ho cominciato a cantare in sardo e i miei problemi più grandi li ho avuti dove, secondo voi?
In Sardegna.
Esatto, esattamente. E nel resto del mondo questa lingua viene vista proprio come qualcosa di estremamente esotico e affascinante, proprio perché c'è questa assonanza con latino, questa assonanza con un po' l'italiano, con lo spagnolo tantissimo, col catalano, però non è, ma che cos'è? È il sardo. Ed è una lingua che piace tantissimo, anche perché poi ho questa caratteristica che i miei spettacoli, che io li faccia in Cina, come in Spagna, come a Roma, come in Sardegna, sono molto teatrali, perché la componente teatrale per me è fondamentale. Quindi io le presento le mie canzoni, le presento tutte. Quindi quello che succede è che poi alla fine le persone capiscono esattamente di che cosa sto parlando, e vi garantisco che ho visto cantare in campidanese, perché faccio sempre questa cosa, ma qualche parola la insegno a tutti, tipo a Tasinanta lo faccio dire a tutti, l'ho fatto dire in Giappone, in Cina, in India e anche a Sassari, che voglio dire, penso sia stata la cosa più difficile, ma ci sono riuscita.
Fantastico, grazie infinite.
Grazie per aver partecipato.
Grazie a voi per avermi invitato.
Grazie per aver partecipato oltre le barriere. Grazie, grazie. Ciao.
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 Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.